Roberto Mandracchia, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto Grazie. Delle Parole per raccontare il suo nuovo romanzo intitolato Don Chisciotte in Sicilia, romanzo pubblicato da Minimum Fax. Roberto Mandracchia, ecco, nelle svolte di copertina, è nato ad Agrigento, ha scritto per il cinema, la pubblicità, l'editoria scolastica. I suoi primi romanzi sono Guida pratica al sabotaggio dell'esistenza e poi Vita, morte e miracoli, pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2014. Adesso Minimum Fax ci propone questa storia che attraversa altre storie, perché è un libro molto plurale, proprio per questo è molto singolare. Roberto Mandracchia, proprio per entrare a respirare l'aria di questo romanzo, ricordo ai nostri ascoltatori che si sviluppa per circa 200 pagine, cominciamo dall'immagine di copertina. E che cosa racconta?
Allora, nell'immagine di copertina già si comprende chi sono i due protagonisti del romanzo. Uno è Lillo Vasile, che è un professore in pensione d'italiano di una settantina d'anni, con una passione, diciamo, morbosa per i romanzi gialli, soprattutto quelli di Andrea Camilleri che riguardano il commissario Montalbano, e quindi, come un novello Don Chisciotte, a furia di leggere gli si secca il cervello e comincia a credersi il commissario Montalbano. Ovviamente, come ogni Don Chisciotte, c'è il suo Sancho Panza, che è l'altra figura che si vede nella copertina con questa lapa coloratissima, cioè lapa sarebbe l'ape piaggio, detta lapa in dialetto siciliano, il motocarro a tre ruote. L'altro personaggio è Usman, che è un venditore ambulante senegalese che viene scambiato dal protagonista del mio romanzo per Fazio, che è appunto il vice di Montalbano.
E qui c'è veramente uno spostamento di situazioni in maniera veramente molto, molto particolari, fantasmagorico, già nei colori dell'immagine di copertina su quest'ape, le girandole, è veramente una Sicilia, potremmo dire, d'altri tempi, ma in ogni modo rivisitata in questa storia. Per me io sono colei che mi si crede. Così scriveva un certo Pirandello nel suo lavoro Così è se vi pare. Io sono colei che mi si crede. Ecco, questa è la frase su cui poggia inevitabilmente questa storia, Roberto Mandracchia.
Certo, perché è tutta questa linea sottile che separa la realtà dalla fantasia. È tutto giocato qui ed è tra l'altro una tematica che interessa molto gli scrittori, ma in particolare gli scrittori della provincia di Agrigento. Ecco, essere uno scrittore agrigentino oggi è un po' come, no, ballare sulle spalle di giganti come appunto Pirandello, come Sciascia, come Camilleri. Non sempre è facile, infatti. Certamente Lillo Vasile, credendosi appunto a Montalbano e non essendolo, nel corso, diciamo, del romanzo si crea da sé un giallo, comunque proietta un giallo in quella che è la realtà. E quindi alla fine un non giallo diventa un vero e proprio giallo. Quindi, diciamo, questo romanzo si può scrivere oltre al genere della commedia, anche al genere, diciamo, del poliziesco, no? Però in un modo particolare, sempre di sbieco, proprio perché appunto non sempre è chiaro il confine che separa la realtà dalla fantasia, dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli altri che ci circondano.
E qui il gioco dei ruoli, Roberto Mandracchia, il gioco del ruolo che non è mio e diventa mio, è veramente una cosa che... Sono questi personaggi in cerca, non dico di autore, ma in cerca di una collocazione sulla scena.
Sì, e con una necessità di indossare una maschera per non sentire, diciamo, la tragedia che è della vita, diciamo, comunque i lati negativi di un'esistenza. In qualche modo Lillo Vasile, il protagonista del Don Chisciotte in Sicilia, appunto indossa la maschera del commissario Montalbano proprio per magari non confrontarsi con quella che è la sua realtà attuale. quindi appunto siamo proprio dalle parti dove appunto non si capisce, il comico sfocia diciamo nell'umoristico, quindi il sentimento, come diceva appunto Pirandello, come aveva teorizzato nel suo saggio, l'avvertimento del contrario poi sfocia nel sentimento del contrario, sì, quella cosa ci fa ridere, sono vari episodi che spero possano fare ridere anche i lettori, a me io ho riso tanto scrivendoli.
Fanno sorridere, ma fanno anche molto pensare, perché ritornando per esempio all'oggetto della maschera, no? Relativamente a Vasile, sì. È una lettura anche delle nostre maschere, quelle che noi portiamo, no? E che a volte, anzi, soprattutto portiamo anche male, noi crediamo invece di recitare la parte nella forma migliore, e invece racconta anche questo romanzo, Don Chisciotte in Sicilia, la fragilità di un uomo, perché Vasile ha i suoi anni, è un uomo ormai... mi sono fatto vecchio, lui dice all'inizio, no, del libro, ed è un uomo vecchio, non c'è mica nessun problema, e fa sempre le solite cose, legge e ancora legge quei libri blu di Montalbano, scritti da Camilleri, libri blu pubblicati da Sellerio che tutti quanti conosciamo, ma quasi li impara a memoria, c'è un'immedesimazione in quella figura, e nonostante le donne che girano intorno non riescono veramente a spostarlo da quella cornice relativa alla lettura di Montalbano,
peggiora diciamo nella sua condizione di appassionato di gialli di Camilleri, quando nel suo paese viene aggiunta la targa del suo paese, viene aggiunto il nome Bigata. Questo perché io appunto negli ultimi anni sono tornato a vivere qui e vivo proprio a Porto Empedocle, tra l'altro, e del resto c'è stato un periodo, adesso non più, in cui nella targa appunto della città di Porto Empedocle c'era la scritta Bigata, quindi diciamo che in qualche modo è un romanzo anche di tipo autobiografico. Io proprio vivo immerso, diciamo, in quella che è quel paese, città, che ha ispirato la Bigata a Camilleri e che è popolata appunto dai bigatesi. Io vivo lì, quindi diciamo era quasi obbligatorio, lo sentivo quasi come un obbligo dover fare un omaggio a Camilleri scrivendo Don Chisciotte in Sicilia. E tra l'altro una cosa che mi ha colpito è che è vero che la sede di Montalbano, di questo splendido personaggio, è pubblicata quasi tutta da Sellerio e in parte dalla casa editrice Mondadori, però c'è anche la Minimum Fax, ha pubblicato un libro con protagonista Montalbano, tra l'altro scritto a quattro mani con un altro grande giallista italiano che è Carlo Lucarelli, quindi diciamo mi ha colpito molto questa serie di coincidenze, insomma, che mi legano al mondo di Camilleri.
Ma Roberto Mandrachi, visto che ha citato Bigata, Porto Empedocle, questo genius loci, che cosa c'è intorno a lei? Che cosa vede, per esempio, dalla finestra?
Dalla finestra vedo una contrada di campagna che si chiama Durrueli, e che ha una particolarità, perché Camilleri spesso storpia, diciamo, o comunque cambia i nomi reali, no? del posto in cui è nato. Quindi Porto Empedocle diventa Bigata, Agrigento diventa Montelusa, per citare Pirandello, che già aveva usato questa denominazione. Poi c'è Sciacca, che diventa ad esempio Fiacca, o Gela diventa Fela. Durrueli invece, questa piccola contrada di campagna, poco fuori, diciamo, da Porto Empedocle, che è a pochi passi, a pochi metri dalla spiaggia di Marinella, dove teoricamente, non nei romanzi, vive il commissario Montalbano. Durrueli invece viene citata proprio col nome di Durrueli sia nel romanzo Il ladro di merendine, sia nella raccolta La prima indagine di Montalbano. Quindi vedo qualcosa che comunque è anche finita in dei romanzi di Camilleri e che comunque fa da sfondo al mio romanzo. Don Chisciotte in Sicilia.
E quindi c'è sempre questa realtà immersa nella finzione narrativa, che presumo essere una situazione veramente molto bella. Ma noi abbiamo citato il grande vecchio, ma parliamo di Usman. Usman è questo personaggio anch'egli molto molto singolare, no? Già all'inizio lui dice, se ricordo bene, dice una cosa che mi ha lasciato impressa, Roberto Mandrachi: io so come sono le cose. Ecco, che sembra una frase molto presuntuosa, ma invece è uno sguardo diverso, una prospettiva sulle cose che solamente lui ha.
Sì, la cosa interessante che volevo ricreare è che appunto Cervantes, quando racconta del Don Chisciotte, dice che lui praticamente la storia del Don Chisciotte è stata raccontata da un arabo, da uno storico arabo, uno scrittore arabo, e lui la riprende. Quindi a me piaceva molto che questa storia fosse raccontata da Usman. Tra l'altro è la persona che sarà più vicina a Lillo Basile, inizialmente diciamo per una sorta di convenienza, come del resto Sancho Panza con il protagonista del Don Chisciotte. Poi a poco diciamo nel condividere le strambe avventure che succedono, ovviamente questo rapporto si fa sempre più stretto, quindi alla fine finisce che praticamente Usman è veramente quello che può raccontare quello che è successo a Lillo Basile. È il vero e proprio, diciamo, biografo ufficiale. Mi interessava molto questa cosa qui, anche questo connubio fra due tipi diversi di culture, ma fino a un certo punto, perché probabilmente diciamo la dominazione araba della Sicilia è quella che forse ha lasciato più tracce in noi, sia a livello diciamo di credenze, di comportamenti, nel campo dell'agricoltura sicuramente, e anche nel nome di alcuni posti, nella topografia di alcuni posti, nell'architettura. Quindi era veramente un punto di contatto tra la cultura araba, la cultura siciliana e la cultura spagnola, che non potevo lasciarmi sfuggire probabilmente.
Bella madre santissima, e questo è un intercalare che penso molti di noi conoscono e ritroviamo anche in questo romanzo, che sembra a volte di essere nel teatro dell'assurdo, ma è così, Roberto Mandrake, perché proprio è questa situazione assurda, ma qualcuno, lei, ha avuto la capacità di raccontarla.
È una situazione assurda, sì, in effetti poi è anche è veritiera. Per esempio, era ovvio che parlando del Don Chisciotte ci doveva essere un episodio che rispecchiava in qualche modo quello dei mulini a vento, no? Che è più famoso, diciamo, sicuramente del Don Chisciotte della Mancia. E in questo caso, essendo ambientato, diciamo, ai giorni nostri, i mulini a vento sono le pale eoliche, che tra l'altro vedo anche fuori dalla mia finestra in questo momento. Quindi al centro della vicenda del Don Chisciotte di Sicilia sono anche queste pale eoliche, che vengono scambiate, mentre ovviamente il Don Chisciotte le scambiava per giganti, perché era immerso, diciamo, nella cultura epico-cavalleresca, per un lettore di Gialli di Montalbano, ovviamente quelle paleoliche rappresentano la mafia. E sembra strano, sembra particolare, ci fa ridere, ci fa sorridere, però fino a un certo punto, perché purtroppo i casi, come molti casi di cronaca testimoniano, dei processi che ci sono stati, che sono ancora in corso, si è vista un po' la mano lunga, diciamo, della mafia, che per quanto riguardava le paleoliche, appunto tutto il business che c'è intorno alle paleoliche, hanno cercato di allargare le mani anche lì. Quindi quando Lillo Basile, nella sua follia, dice che dietro quelle paleoliche c'è la mafia, non è poi così lontano dalla realtà. E mi interessava, perché siamo sempre lì, siamo in questo cortocircuito fra realtà e fantasia, a volte la fantasia è più reale della realtà da queste parti, sì, quantomeno da queste parti. Poi in generale lo so, ma io sono abbastanza, essendo nato qui, insomma, essendoci tornato a vivere, sono abbastanza sicuro.
C'è questa realtà che non è realtà, no? Anche, e qui torniamo allo scambio di ruoli, no? Che dicevamo in apertura di conversazione, Roberto Mandrake, quando per esempio, se ricordo bene, a un certo punto del romanzo a Usman gli viene detto: no, ma noi non siamo mafiosi, no? E quindi c'è uno spostamento, no? Di quello che è in effetti, la realtà. E Usman che fa? Usman a questo punto dice: no, io denuncio polizia, col suo italiano malfermo, io ti denuncio la polizia perché questa è mafia. Ecco, c'è questa doppia visione delle cose, e Usman è veramente, tiene comunque sempre la barra dritta, anche lui un sognatore.
Sì, sì, tiene la barra dritta, così come appunto lo faceva anche Sancho Panza, no? È colui che riportava con i piedi per cercava, tentava di riportare con i piedi per terra Don Chisciotte, quindi lo fa anche Usman, però poi a un certo punto in qualche modo si lascia anche influenzare, così come succede anche a Sancho Panza, che poi comincia a credersi governatore di un'isola, insomma. E mi piace molto questo aspetto, no? Questo tipo particolare di follia a due, che in fondo forse è la base di qualsiasi tipo di reale amicizia. Quindi è un personaggio che amo molto, Usman, anche perché a un certo punto, in qualche modo, ruba un po' la scena al protagonista del Don Chisciotte in Sicilia, ed è giusto che sia così.
Eh sì, ruba la scena, ma in ogni modo sono due sguardi completamente diversi che insieme fanno veramente una realtà molto bella. Ma a un certo punto sentiamo dei violini e sentiamo una voce che canta: gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati e così via. E si vive anche un momento molto particolare, molto, molto intenso, perché quel momento era per la verità veramente intenso.
Sì, è un momento veramente intenso, non approfondiamo per
Ma
evitare,
certo.
diciamo, spoiler, però sì, quella canzone, tra l'altro, che ambienta il mondo di Jimmy Fontana, è una delle canzoni che amo molto, insieme forse al cielo in una stanza, forse per me fra i capolavori, no? Della musica italiana, leggera italiana, diciamo, leggera fra virgolette, e tra l'altro dava il senso, diciamo, di quello che è il libro, cioè di questo scorrere immutabile, è implacabile del tempo che riguarda tutti e riguarda appunto in particolare il nostro protagonista che appunto non è solamente anziano, mi sono fatto vecchio, ma anche una persona che ha perso forse l'affetto più caro, cioè una
La
moglie,
moglie,
vero?
la moglie
Esatto.
era un punto di riferimento, tant'è vero che tutti gli oggetti che sono in casa non devono essere tolti, anzi devono essere puliti perché così voleva la sua moglie. E questo è anche un gesto di straordinario affetto verso la moglie che non c'è più. Ma questo libro, Roberto Mandracchi, è dedicato alla memoria di una persona, l'unico in grado di raccogliere mandarini in estate, Totò Martorana. Che cos'ha di particolare Martorana nella sua fotografia, nel suo essere visionario, a voler raccogliere i mandarini in estate?
Totò Martorana è un mio carissimo amico che non c'è più da qualche anno, ed era anche non solo un mio carissimo amico, era anche un appassionato lettore delle mie storie. È l'unico in grado di raccogliere mandarini in estate perché sempre li viviamo. Era una frase che diciamo, descrive perfettamente la singolarità, l'eccezionalità di questo mio amico, la particolarità di questo mio amico, ma poi è una cosa reale, nel senso che. Un giorno di agosto eravamo in spiaggia e lui si presenta con dei mandarini appena raccolti, che ovviamente sono fuori stagione, però lui li aveva lì e ce l'ha fatta assaggiare e non erano neanche così male. E quindi era una cosa molto particolare che per me racchiude quello che era questo mio amico. E quindi non potevo non dedicare il Don Chisciotte in Sicilia a Totò Martorana, anche perché era un mio vicino di casa, abitava qui a Brugheli, qui vicino. Quindi
Do
anche lui era immerso in questo tipo particolare di realtà.
Pubblicato la Minimum Fax, abbiamo raccontato il libro Don Chisciotte in Sicilia, il libro scritto da Roberto Mandracchia. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni sono due. Sto finendo di leggere L'inverno dei leoni di Stefania Oci, molto siciliani, e contemporaneamente sto finendo di leggere anche Un giallo sellerio particolare che è di Roberto Alaino che si chiama La strategia dell'opossum, quindi molto siciliano al momento, le mie
Mo
letture.
molto siciliano sia con Roberto Laimo che con Stefania Auci. Intanto grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato
Grazie
Roberto
a voi.
Mandracchia. Buongiorno.
Una buona giornata.